19 novembre era 2013, ero tranquilla con altri ragazzi. Quel giorno ero solo io di femmina e sono venuti i miliziani di Hamas. Mi hanno preso, mi hanno messo in una macchina grigia. Mi hanno preso fino in prigione dove ti picchiano molto, dopo ti lasciano un po', dopo tornano per te. Chi pensi di essere? Tu stai con tutti questi ragazzi, fai il sesso con tutti, mi sputavano e mi picchiavano. Dopo, tu sai cosa stai facendo? Tu sei così, senza velo, come ti permetti di andare in giro? Perché ero senza velo, sì, ma mettevo un cappello. Con un vestito tutto coperto, niente scoperto. E dopo tornano con altre cose che noi oggi vogliamo fare il test della virginità. Dopo vanno.
Incontro Nida Baduan a San Marino all'inaugurazione della mostra collettiva Donne nel Limite. Il suo progetto fotografico, 100 giorni di solitudine, che ha già fatto il giro del mondo, è stato esposto insieme ai lavori di due artiste, donne che cercano la libertà superando ogni costrizione fisica, culturale o religiosa. Nida è palestinese e, seppure sia nata negli Emirati Arabi, cresce nella striscia di Gaza, dove la sua famiglia si trasferisce quando ha 10 anni. Oggi ne ha 31 e dal 2015 vive in Italia. La sua è la storia di un grande rifiuto e di una rinascita.
E hanno chiamato il mio babbo, hanno fatto la stessa cosa col mio babbo, perché il mio babbo, quando è venuto, hanno detto: tu sai che la tua figlia va in giro con altri ragazzi in un posto pubblico che da noi non si può farlo? E ha detto il mio babbo: sì, ma la mia figlia non è una pecora, la mia figlia è una persona, lei sa cosa vuol fare, lei è libera. Allora lei è una puttana, tu sei il babbo di puttana, tu sei come lei, allora. Mio babbo ha capito che no, c'è una cosa che non va. Allora bisogna stare tranquillo, dire sì per loro, se no dopo fanno peggio con noi.
Lunghi capelli neri, setosi, raccolti in una coda stretta sulla nuca, un viso pulito e occhi vivaci che quando racconta si infiammano al ricordo dell'ingiustizia vissuta. Mentre mi parla, le sue mani danzano nell'aria, sostengono la voce e il cuore che piano si schiude al racconto di capitoli dolorosi seppelliti nella memoria.
Alla fine è scoperto che loro, e quando vogliono dire che tu l'hai fatto o sei una puttana o non lo so, per metterti in prigione, e viene uno col vestito di dottore e viene, non lo so cosa fa, e dopo loro decidono se loro vogliono dire che sei vergine o ancora o no, loro fanno tutto questo teatro. Io per questo sono stato molto paura, ho sentito la mia dignità, proprio sono andato sotto zero. Con la mia dignità, come una persona vuole usarmi così, uno. Due, di sicuro se mi hanno chiesto di fare questo test vuol dire che loro vogliono dire che io non sono vergine. Da noi una femmina che ancora non aveva sposato e non vergine vuol dire che mazzano lei subito. È la sua famiglia, se non è la sua famiglia, il cugini, se non è il cugini, ma se non è questi due, la prossima volta che lei esce da casa, qualcuno dalla strada si ammazza lei. Da noi è così. Ti immagini questi 8 giorni come sono passati? Non dormivo, certo, non mangiavo. Alzavo, cadevo, non riuscivo a respirare. Non puoi immaginare perché. Cosa succede? Anche se sei sicura che non l'hai fatto niente. La tua sicurezza non basta, perché loro, se vogliono farti male, possono mettere un file dentro il tuo computer e che magari in questo file non lo so, che io magari parlo come se sono spie per gli israeliani, ho capito una cosa grave. Allora ero più preoccupata per quello che volevano fare, loro volevano fare, non è quello che io ho fatto, perché io non ho fatto niente di male, mai. Non mi interessa anche la politica, non mi interessa voi. Io voglio fare una cosa per noi ragazzi. Non è che voglio sfidare il governo, perché non, davvero non mi interessava, perché non... Io sono artista e ho questa energia, questo mondo dentro la mia testa, voglio farlo uscire, mondo bello, colorato, e c'è tanti posti per i ragazzi, possono esprimere se stessi tranquillamente. Invece no, invece loro... C'hanno questa paura di vedere i ragazzi sono svegliati, c'è un movimento che sta succedendo.
Le parole di Nida Baduan ci impongono un cambio di prospettiva. Il conflitto israelo-palestinese, così come siamo abituati a pensarlo, rimane infatti solo sullo sfondo. Ciò che emerge è un conflitto lontano dai riflettori, una guerra quotidiana contro la vita stessa che il governo di Hamas intesse ogni giorno come una tela di ragno che imprigiona e soffoca sogni, aspirazioni e talenti delle giovani generazioni palestinesi.
70% di palestinesi a Gaza sono ragazzi e 30% sono sotto 25 anni. Allora siamo tanti ragazzi e non possiamo parlare, non possiamo dire quello che pensiamo, non abbiamo i diritti di scegliere cosa vestire, cosa dire. Città per i morti, non per i vivi, e non per i ragazzi, nel senso che non c'è un posto per sfogare, non c'è un posto per giocare calcio, non c'è la cinema a Gaza. Cinema è il film che si vede in televisione, questa cultura della cinema, di film, non c'è. I posti per i ragazzi, per parlare della cultura, per parlare dell'arte, per fare l'arte, non c'è. Allora io, come altri ragazzi, e c'ho l'energia da fare, voglio fare tante cose, c'ho i miei sogni, e c'ho il mio bisogno come artista da fare l'arte. Allora da qui è venuta la voglia di cominciare. E tutti mi dicevano, se c'hai il coraggio, vai. Ma io non capivo, quella parola non avevo capito cosa vuol dire che c'è il coraggio, c'ho la forza di continuare, di fare le cose. Sì, c'ho la forza, come no? Ho cominciato con un po' di ragazzi, parlavamo come vogliamo cominciare, cosa possiamo fare, ognuno cosa poteva fare, chi bravo stare davanti la macchina da presa. Chi può registrare, chi può fare il montaggio, chi gli interessa scrivere, chi gli interessa, non lo so, fare il teatro. Ognuno ha una cosa da fare. E piano piano abbiamo detto, deciso, dai, adesso magari cominciamo a fare un po' di video comici. E dopo cominciamo a fare altre cose, facciamo documentari, dopo magari vediamo quella situazione. Possiamo anche fare di film drammatici, così possiamo anche creare la cinema.
Certo, una donna bella e giovane come lei, come fa a stare senza, Michele?
Che vuoi sta parlando?
Ma lei è una scordia, a figlia di un colpo.
Neanche se la vedo con questi occhi ci credo che non c'ha nessuno.
Indici! Io!
Cavaliere!
Pure prima, quando era signorina. E chi lo sa? Come chi lo sa? 2 settimane dopo il matrimonio il marito rientra al corpo, scoppia la guerra e chi ci mette la mano sul fuoco che lei già non c'ha un alzo?
Il giorno 8 mi hanno chiamato per venire e firmare un documento. C'è tantissimi punti. Questi punti erano cosa posso fare e cosa non posso fare, ti immagini? Loro vogliono sistemare la mia vita come vogliono loro. Che io non posso più uscire da casa se non vado col babbo o col fratello. Non posso uscire se mi vedono nella strada senza babbo o o fratello, si mettano io e il mio babbo nella prigione. Uno. Due, bisogna mettere il vestito islamico. E tre, non posso più parlare con uomini, che bisogna fare come loro, vivere come loro, pensare come loro, ti immagini? Fare quello che fanno il più pure femmine dentro Gaza. Fermato, mi hanno dato tutte le cose, sono tornato a casa. Quando sono entrato dentro la mia casa, entrato dentro la mia camera, non sono uscito più fino a 20 mesi. Non c'è un'altra strada per non perdere te stessa, di stare quella nida che sempre ha fatto le guerre tra me stessa, anche prima della gente, di non rovinarmi, di vedermi sempre quella bambina. Dopo un giorno, ero molto disperata, sempre nell'angolo che piangevo, la mia mamma è entrata, ti racconto la prima foto, la mia mamma è entrata, che è appena tornata dal mercato, con tantissimi tipi di verdure, cavoli grandi, piccoli, e cipolla. Ha detto, guarda, invece di stare qui, nell'angolo, piangere, vieni a aiutarmi, così. E mi aveva dato così un vassoio rosso. In questo momento c'era il sole che entrava sul cavolo e batteva, e un po' erano scuri, ma quando è venuto il sole c'aveva questo colore incredibile, c'aveva questo colore di tra giallo, verde e oro, non si capisce, un mix strano, bellissimo. Così, non lo so. Non c'avevo un'idea. Ho cominciato a mettere questi cavoli, cipolle, tutte le verdure. Ho cominciato a fare questa scena. Dopo ho preso la mia macchina, che già ho dimenticato. Ti immagini da quanto mese non faccio niente con questa macchina. Perché amavo questa macchina come se fosse la mia figlia. Che io per averla sofferto molto. Fatto questa foto che tagliavo le cipolle e sembra piangevo o toglievo lacrima perché sto tagliando le cipolle. Non si capisce nella foto perché questa rimane per chi vede. Dopo ho pubblicato questa foto, scritto sotto in questa città o nella mia città che non c'è il colore, non esiste l'amore, piena di guerra, stancata di guerra. Io sono qui in 3x3 sto creando il mio mondo che penso sempre o che voglio vivere davvero, pieno di luce, pieno d'amore, pieno di pace. Sono scioccata che la gente da tutto il mondo, perché questo sito era per i fotografi, l'hanno scritto vai, continuo. Dopo ho cominciato a lavorare piano piano, ma non ci avevo in mente perché sto facendo questa cosa. Ho capito che questa cosa mi fa sfogare molto, mi aiuta a far uscire quel mondo che io dentro di me che volevo.
Dopo un primo periodo molto doloroso, Nida riscopre le proprie capacità e si rimette in gioco. Giorno dopo giorno, la sua stanza di 3x3 diventa per lei l'unico mondo possibile a Gaza. Il colore, la danza, la letteratura, la musica, l'arte e il tempo sono le sue ancore di salvezza. Le fotografie che crea sono quadri, composizioni cromatiche complesse, dove le ombre e la luce scolpiscono l'immagine, tanto che Vittorio Sgarbi la definirà Caravaggia.
Io non sono fotografa, io sono un artista che dipinge, fatto l'università di interior designer. Mi piace molto fare la scultura e mi piace molto molto di più, che proprio era un sogno per me da quando ero bambina, essere attrice. E sentivo sempre che la macchina o la foto mi fa fare tutte queste cose insieme in una foto, in un quadro. Io con la fotografia, con la foto, io faccio il teatro con la mia posizione, con la lingua del mio corpo e dipingo con il colore che metto, perché quasi, quasi tutte le cose che mettevo nelle foto, il muro, la scala, mettevo il colore dappertutto. E faccio la scultura, questa è la cosa più difficile, la scultura nella foto. C'è una foto, il più semplice, è stato 2 mesi aspettare, perché aspettavo che andava la stagione, che il sole entrava dall'angolo, fa questa luce che mi piace, e questa luce viene 2-3 minuti al massimo, al massimo. E quella luce, quella dolce. E tra 3 settimane, fino a 1 mese, anche qualche volta di più, aspettavo la luce, tutti i giorni, dormivo davanti alla scena che faccio per fare la foto, e svegliavo vedendo questa scena. Mangiavo, guardavo come se un teatro davanti a me, che io tutto il tempo sto guardando. Ogni tanto mettevo qualcosa, ogni tanto cambiavo qualcosa, ma non sono sicura, perché aspettavo la luce domani alla mattina presto, quella luce buona che quando faccio la foto, va bene che c'è una scala molto gigante, molto grande nella camera, ma questo non vuol dire che non faccio vedere quella maglia che appena si vede dentro la foto. Si vede tutto, ma non si vede nello stesso tempo, bisogna concentrare molto. E c'è molto ombra, e c'è molto colore, e c'è un poco luce. Questa è la scultura. E questo ho saputo con il tempo, perché c'avevo 24 ore per me, con me stessa, dentro la mia camera. Potevo non fare niente, potevo fare tutto. Quanto passava il tempo, quanto ho fatto l'amicizia tra me e la scala, tra me il tappeto, tra me il muro. C'è linguaggio tra noi. Facevo il caffè al mattino e dentro la mia camera c'avevo una bottiglietta d'acqua, e tutti i giorni arriva il mio fratello con così un pezzo di cioccolato, così mangiavo, bevevo, stavo così tutto il giorno, non mangiavo. Allora il giorno 100 c'avevo già 100 pezzi di carte di cioccolato. Io ho scoperto che sono nel giorno 100 perché mettevo queste carte dentro un barattolo. Dopo sono andato a vedere quanti sono, 1, 2, 3, 4, e sono 100. 100 giorni, 100 anni, 100 anni di solitudine. Ma io, cavolo, io sto in solitudine. Ma io questo libro ho letto prima 10 anni. Dopo ho sentito una cosa forte, forte, forte dentro di me. Io sto vivendo. E questo libro parla, questo libro, di una città, si chiama Macondo, questa città non esiste, è scritto Gabriel Marquis, come da noi in arabo, scritto di questa città isolata, era tranquilla, con il tempo, la politica e la religione e la guerra aveva rovinato questa città. Dentro questa città c'è una casa, dentro questa casa c'è una camera. Chi entrava dentro questa camera, diciamo, entrava in solitudine. Io sono in quel libro. Io sono una di quelle persone che stanno entrando in questa camera. Io sono dentro questa casa dentro questa città isolata, anche se davvero in mezzo del mondo, isolata, rovinata la guerra, rovinata questa città, la politica e la religione. Questo è il mio progetto, 100 giorni di solitudine invece di 100 anni di solitudine, perché ho deciso in quel giorno, il 100 giorno, che non ho più avuto quella idea di morire, non ho avuto più, perché mi aveva aiutato molto il colore. Lavorare, perché per fare una opera d'arte bisogna essere molto onesta con te stessa, con gli altri.
Durante 20 mesi di solitudine, Nida Badouane produce 25 autoritratti. Nemmeno la guerra, la terza che la ragazza vive da quando vive a Gaza, la distoglie dal suo progetto. Sotto i bombardamenti dell'operazione Margine di protezione, che dura 59 giorni, Nida rimane sola nella sua stanza, in una città fantasma, raccontando la propria resistenza nelle sue fotografie, che grazie al web varcano i confini asfittici di Gaza e fanno il giro del mondo. Nel febbraio 2015 il New York Times le dedica un'intera pagina e giornalisti delle maggiori testate internazionali entrano nella sua stanza per scrivere di lei e dei suoi 100 giorni di solitudine.
Ognuna era particolare nel momento, nel periodo, ma e questa foto specialmente del gallo, io stavo seduta e davanti a me c'è il gallo. Nella mia mano c'è un strumento orientale, si chiama lo oud. Il simbolo di questo oud è la cultura musicale, diciamo. E invece da noi il gallo anche è l'uomo orientale, l'uomo arabo. E in questa foto sto provando di cominciare a cantare, ma nello stesso tempo, nell'altra mano, con il dito, e chiedo al gallo di stare zitto. Questa guerra tra me e il gallo senza sangue, questa guerra, secondo me, è bilanciata molto quando ho messo in braccio il oud, questo strumento, perché io adesso voglio fare l'arte. Per favore, stai zitto. Fammi cantare.
Mentre il progetto 100 giorni di solitudine si conclude, Nida riceve un invito per esporre le sue opere a Montecatini. Dopo molte difficoltà, quando ogni speranza sembra vana, grazie all'impegno di alcune persone, tra cui padre Ibrahim Faltas, della Basilica della Natività di Gerusalemme, Nida ottiene l'agognato visto per uscire da Gaza. Ancora non lo sa, ma per lei il futuro riserva nuovi progetti. Quando arriva in Italia, le persone che la incontrano si innamorano della sua luce, della sua storia. Il governo della Repubblica di San Marino la invita a insegnare all'università. Nida si innamora di Francesco, che aveva lavorato per realizzare la sua prima mostra in Italia. Dopo qualche tempo si sposano e per lei inizia un'altra vita. La libertà che cercava è finalmente a portata di mano, ma la prigione che la opprime continua ad esistere. Nida non è mai potuta tornare a Gaza, dove tuttora vive la sua famiglia.
Io ho passato 3 vite nella mia vita fino adesso. Dagli Emirati, un paese molto veloce, nuovo. Quando sono andato a vivere a Gaza, c'è solo quelle persone che stanno soffrendo. Fino a quando è uscito, stop, cut, questi 3 anni non erano facili per me comunque. C'erano tantissime cose belle, ma sentire in colpa che tu stai vivendo qui tranquilla, c'è tutto intorno a te, c'è l'elettricità 24 ore, c'è l'acqua, e non c'è più la guerra, non c'è più nessuno che ti fa la noia. Un altro mondo, un mondo che da noi guardano l'Europa, il paradiso qui. Allora sentirmi in colpa che la mia famiglia, anche se loro sono contenti per me, sono ancora laggiù, che loro vivono quella vita difficilissima. Sempre quando piango dico che guarda, io non riesco a sentire la felicità, non riesco. già la mia energia, quella che c'avevo dentro di me, uscita, adesso sono vuota. Io volevo la libertà. Per me questa era la mia luce che vedevo da lontano.